Carissimi, allora siamo qui per meditare sulla quinta domenica di Pasqua. E gli anni passano, il tempo passa e io sono alla 999 trasmissione. Affidiamo tutto al Signore con riconoscenza. Allora, abbiamo il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vera vite. E il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate suoi discepoli. Parola del Signore. Ecco, carissimi, allora, vediamo che siamo sempre in campagna. Se vi ricordate, la volta scorsa eravamo nel recinto delle pecore, quindi il recinto delle pecore in campagna. E abbiamo superato il recinto delle pecore. E dove siamo finiti oggi? Oggi siamo finiti nella vigna. Nella vigna. E c'è una cosa straordinaria, che c'è una potatura tutta speciale questa volta. Il potatore è niente meno che il Padre Celeste. Viene fatto da un potatore straordinario questa volta la potatura. E l'altra cosa straordinaria qual è? L'altra cosa straordinaria è molto dolorosa anche, è che la potatura, la vigna potata, non è per niente quella che sta in campagna, ma quella che si trova nel nostro cuore. Quindi capite bene che la potatura è molto più dolorosa e anche molto più proficua. Ma anche noi, quando veniamo potati dal Signore, piangiamo come una vite. Quando il divino potatore ridimensiona la nostra vite, voglio dire la nostra vita, la nostra vite è la nostra vita. E quindi in questo Vangelo passiamo dalla vite alla vita. Ma non basta essere potati per portare frutto, occorre rimanere uniti alla vite, che è poi la vita del Signore. Ho notato in questo Vangelo, sapete qual è il verbo che ricorre più di frequente? Addirittura 7 volte in questo piccolo brano di qualche riga. Sapete qual è questo verbo? Rimanete in me. Allora, la parola che vi ho annunciato, rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Chi rimane in me porta molto frutto, chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, ah, che promessa straordinaria, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Allora, nel Vangelo di Giovanni non abbiamo delle parabole, abbiamo delle immagini. Il Signore ci parla attraverso immagini, non parabole. E qui vediamo che il Signore pianta una vigna che gli dà un sacco di problemi. Abbiamo visto qualche volta fa che i vignaioli uccidono addirittura l'erede, manda nella vigna, il padre manda nella vigna prima i servi, li uccidono e poi manda l'erede dicendo di questo avranno rispetto, e invece no, e invece no. E quindi La vigna, questa immagine della vigna, il grande invito che ci fa oggi il Signore è questo, di rimanere in Lui. E vi avevo già detto altre volte che quando è che noi portiamo veramente frutto, e non siamo soggetti alle intermittenze del sentimento, oggi sento che Dio è con me, domani non lo sento, quando lo Spirito viene a dimorare in noi, deve dimorare in noi, finché va e viene saremo sempre soggetti a intermittenze. E non solo, ma finché noi, come dice il Vangelo di oggi, non rimaniamo in Lui, non portiamo frutto. Staccati da Lui si possono anche fare cose portentose, avere successi strepitosi, ma si è come il ramo secco che viene buttato via e poi bruciato nel fuoco. Pensate, quando è che Gesù ha portato il massimo frutto? Quando ha accettato di morire sulla croce, della morte più infamante. E lui avrebbe potuto, l'ha fatto quando aveva un successo strepitoso, le folle gli correvano dietro, guariva i malati, risuscitava i morti e continuando a esercitare i suoi poteri divini avrebbe potuto conquistare il mondo intero, ma ha subito questa tremenda potatura, che ci è poi valsa la salvezza a tutti quanti, ha strappato la preda all'inferno così, in questo modo. Queste potature, nessuno è esente da queste potature. Vorrei citarvi due personaggi dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, grandissimi personaggi. Il grande legislatore Mosè, Mosè, allora scelto dal Signore per diventare il condottiero del suo popolo, e brillante carriera, ha iniziato con una brillante carriera di vice faraone in Egitto, e poi lì ha combinato quel disastro per salvare il popolo di Israele, ha ucciso un egiziano e fu spedito 40 anni, 40 anni a Madian nel deserto a pascolare un gregge che non era neanche suo, di suo suocero. E quando ormai erano svaniti tutti i suoi sogni di fare il condottiero, quindi a 80 anni, ecco che il Signore lo chiama da un rovetto ardente, Mosè, Mosè, due volte, questo rovetto bruciava senza consumarsi. Ecco, io ti mando. È arrivato il momento, finita la potatura. Dalla potatura è ormai spuntato il nuovo germoglio. Ci ha messo 40 anni per spuntare, però adesso è bello robusto e Mosè può egregiamente assolvere al suo compito e diventa il condottiero che porterà fuori Israele dalla schiavitù d'Egitto. E gli farà attraversare il deserto, eccetera. E abbiamo visto due volte fa che Mosè morì poi a 120 anni, quella pagina molto suggestiva della morte di Mosè, c'è nella Bibbia, andatevela a leggere, e che era stato comunque prediletto dal Signore perché aveva mantenuto il suo vigore fisico fino alla fine dei suoi giorni, cioè a 120 anni, la vista perfetta, le gambe anche perché è salito da solo il Monte Nebo e poi è scomparso, non se ne sa più niente di Mosè, non si sa assolutamente dove sia sepolto, dove sia la tomba di Mosè e nel brano, soprattutto nel testo masoretico, c'è un passivo teologico che dice fu sepolto, quando nella Bibbia non si precisa chi è Dio che l'ha sepolto. Quando c'è un passivo teologico bisogna sempre chiedersi chi è che lo fa? Farsi la domanda, chi è che lo fa? Per esempio, ricorre parecchie volte il passivo teologico, per esempio nelle beatitudini, beati i poveri di cuore perché vedranno Dio, o beati gli afflitti perché saranno consolati, saranno da chi? Da Dio, questo è un passivo teologico. Ecco, Il primo esempio di potatura nell'Antico Testamento. Guardiamo un esempio di potatura nel Nuovo Testamento. Chi è il personaggio straordinario che è stato potato anche lui? È San Paolo. San Paolo, allora San Paolo era un fariseo osservante, nato a Tarso. E perseguitava i cristiani, credeva che fossero fuori dalla legge di Dio, era un fariseo, lui voleva far osservare la Torah e il Signore lo chiama, e quindi sulla via di Damasco è stato sbalzato da cavallo con una chiamata straordinaria, e poi l'ha mandato da Anania a farsi battezzare, e dopo cosa è successo? Dopo questa, diciamo così, questa gloriosa chiamata, cosa è successo? La gente aveva paura di lui perché prima perseguitava i cristiani. Fu spedito di nuovo a Tarso per 10 anni a fare cosa? Sembra quasi una cosa, un mestiere femminile, a tessere tende. 10 anni. La potatura di San Paolo è durata 10 anni. Prima di essere pronto ad annunciare la buona novella e diventare l'apostolo delle genti, dovette, come dire, stare lì a bagnomaria, aspettare che l'oro viene purificato nel crogiolo, o crogiolo o bagnomaria, sì, insomma, più o meno, più o meno. Ecco, per dire che prima di poter fare qualcosa, dobbiamo essere convinti di un'altra cosa, che quella che dice il Signore, lo dice a chiare lettere: senza di me non potete fare nulla. Nulla non è poco, è nulla. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Al cielo, adesso si mandano gli SMS, ma noi al cielo dobbiamo mandare SOS. Perché senza di lui non possiamo. Come diceva una volta il Papa, mi sembra, noi abbiamo una laurea, tutti quanti, questo, ce l'abbiamo tutti questa laurea. Sapete che laurea abbiamo? Abbiamo la laurea di peccatori e peccatori matricolati. Quando uno diventa, prende la laurea, è una matricola, no? E noi siamo. Abbiamo la laurea di peccatori matricolati, ma dopo la potatura, allora sì che faremo meraviglie, ma lo vediamo nel San Paolo, ma delle cose incredibili. Per esempio, San Paolo, quando scrive ai Corinti, dice: io non vengo a voi con discorsi di sapienza persuasiva, ma con opere di potenza e di Spirito Santo, e risuscitava i morti. C'è quel fatto, si vede che quando predicava faceva prediche lunghe, c'è quel fatto di Eutico, quel giovincello che era seduto su un davanzale della finestra mentre Paolo predicava, si addormenta durante la predica, cade, muore. Oh, Paolo si scompone mica, scende, lo risuscita e voilà. Ecco le opere di potenza. Vedete che dopo la potatura, comunque, opere di potenza e di Spirito Santo. E appunto Paolo dimostrava veramente, non vengo a voi con discorsi di sapienza persuasiva, ma con potenza, dimostrava la potenza del Signore. Che differenza c'era tra Pietro e Paolo? Pietro annunciava il Signore, Paolo dimostrava questa potenza, e questo capita a tutti quelli che sono venuti dopo, capita a tutti quelli che sono venuti dopo. Mi ricordo quando ero in Francia, c'è un celebre che c'è ancora adesso, avrà più di 80 anni adesso, ma... Daniel Ange, allora Daniel Ange, belga di origine. Pensate, la mamma di Daniel Ange è stata la prima pilota di aerei donna, belga, belga comunque, non so se sia, no, non so se sia del mondo, ma per me è belga. La prima pilota di aerei belga donna, ne approfitto per salutare Simone. Ciao Simone, ce n'è una che faceva lo stesso tuo percorso. Il papà era un ufficiale della Marina francese e ha lanciato Jeunesse Lumière d'Agnelage, ha avuto un grande successo, continua ad avere un grande successo, e diceva: ma se appena ci attribuiamo qualcosa, tutto è per terra. Bisogna proprio essere ancorati al senza di me non potete fare nulla. E qui lo dice proprio 7 volte, ripete: rimanete in me, rimanete in me e porterete molto frutto. Se no, di cose se ne fanno, perché io mi facevo questa riflessione, ma insomma, il mondo, non so come dire, io, il mondo miscredente, eccetera, fa comunque tutto, fa case, fa strade, e non è lui, ma è fare la sua volontà che non si può, se non si rimane in lui, tutto il resto lo si può anche fare, ma è fare la sua volontà, e quello che conta è fare la sua volontà, perché lui ha un progetto su ognuno di noi e ci dà la sua grazia per fare la sua volontà. Abbiamo bisogno di lui per fare la sua volontà. Le altre cose le possiamo anche fare, ma non sono quelle che serviranno per la vita eterna. Per la vita eterna abbiamo bisogno di lui, eh? E qui in questo Vangelo c'è una consolantissima promessa, che è una diretta conseguenza del rimanere in lui. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, sentite, sentite, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Ma che meraviglia! Ma chiedete quel che volete. Qui non dice chiedete che sia fatta la mia volontà. Quel che volete. Sapete perché? Qui si può dire così? Perché non c'è più bisogno di pensare che sia fatta la sua volontà, perché se rimaniamo in lui non possiamo volere altro che quello che lui vuole. C'è la perfetta unione di volontà, perché è nell'unione alla volontà di Dio che si porta il massimo frutto. La norma suprema della moralità è aderire alla sua volontà, perché allora si è veramente uniti a lui, perché in lui tutto coincide. In Dio non c'è distinzione tra la sua volontà, il suo volere, il suo essere, il suo potere. In lui tutto coincide. Per Dio volere è essere, e essere è volere, e volere è potere. In quanto, essendo semplicissimo, in lui non c'è composizione di sorta. Per cui pensate, vale anche per noi, se siamo uniti al suo volere, siamo veramente uniti al suo essere, cioè se facciamo la sua volontà, siamo veramente uniti a lui e siamo il tralcio che porta frutto. E quindi se siamo uniti alla sua volontà, siamo uniti anche al suo amore, perché per Dio volere e amare è tutt'uno e coincide perfettamente, e questo amore produrrà amore anche in noi, perché l'amore divino infonde e crea bontà nelle cose e nelle creature. Mentre noi amiamo le cose e le creature perché sono buone e belle, Dio è amandoci che ci rende buoni e belli, e dobbiamo chiedere la rivelazione di questo amore del Signore, perché questo è quello che dà senso alla nostra vita, la rende già un paradiso un po' su questa terra, perché Dio vuole manifestarci il suo amore, perché non basta sapere che Dio ci ama, questo lo sappiamo tutti. Ma vogliamo anche sentirlo, vogliamo anche farne l'esperienza di questo amore, e lui vuole che facciamo questa esperienza, ma per questo dobbiamo rimanere in lui, perché Se rimaniamo in Lui, sentiamo che Lui ci ama, non solo lo sappiamo con la testa, con l'intelligenza, ma lo sentiamo. E allora non ci sarà prova così grande che ci può distogliere da Lui. A volte nella preghiera si fa questa esperienza, no? Che non si riesce più ad afferrare la presenza di Dio perché stiamo vivendo un problema enorme. Il problema è talmente enorme che ci impedisce di sentire la presenza di Dio. Allora dobbiamo aumentare l'adorazione, aumentare il tempo, recuperare questa consapevolezza che Dio è in noi, non il problema. Come vi dico tante volte, non dite a Dio la grandezza della vostra montagna, ma dite alla montagna la grandezza di Dio e questo si getterà nel mare. Il Signore dice: se non dubitate, dite a questa montagna, buttati nel mare, e questo si butta nel mare. Ma per questo dobbiamo avere in noi il sentimento della presenza di Dio molto più forte che della grandezza della montagna, cioè della grandezza del problema. Dobbiamo chiedere al Signore questa grazia di riposare in Lui, perché più si è ansiosi, meno si sente la sua presenza. È come un circolo vizioso. Dobbiamo uscire da questo circolo vizioso, dobbiamo entrare, chiedere al Signore che ci renda stabili in questa sua presenza. Mi viene in mente una scrittrice francese, Marie Noël. Ah, questa qui aveva delle idee originali. Diceva che quando il Signore ha insufflato il suo spirito dentro di me, ha soffiato troppo forte. Io non mi sono ancora ripresa da quel soffio e vacillo di qua e di là come il lume di una candela. Ma il vacillamento, io ci pensavo, non dipende dal soffio troppo forte di Dio. Il vacillamento dipende dal fatto che siamo vuoti dentro, non abbiamo lo Spirito Santo dentro. Se siamo pieni di Spirito Santo, non vacilliamo. Saremo saldi in Dio. E quindi chiediamo questa grazia al Signore, in questa domenica in cui appunto dice: rimanete in me, lo ripete per almeno 7 volte, rimanete in me e allora potete chiedere quel che volete e vi sarà dato. Quindi l'insistenza dei testi di oggi è proprio tutta sul rimanere in Lui, sulla comunione con Lui, che è la fonte suprema e imprescindibile della comunione tra di noi. Se non c'è la comunione con Lui, è pura illusione credere di realizzare la comunione tra di noi, cioè la pace tra di noi, ma anche la pace nel mondo, come vediamo, la pacifica convivenza tra i popoli. È possibile se c'è Lui che regna, c'è Lui che regna e non quell'altro regnante che è stato precipitato sulla terra e che fa di tutto per regnare. C'è poco da fare, no, quello non va in pensione, non si riposa mai. Allora, chiediamo al Signore questa grazia di avere questa presenza dello Spirito che viene a dimorare in noi e che per questo noi saremo saldi, non saremo più vacillanti, avremo, come dire, questa presenza di Dio che ci rende saldi in Lui e niente ci farà più paura, niente ci spaventerà più. Allora vi leggo una bella preghiera allo Spirito Santo per concludere. Vieni Spirito Santo, vieni, fa che sorgano i tuoi raggi luminosi, dissipa l'oscurità delle nostre menti e apri gli occhi a tutti noi. Rianima i nostri cuori scoraggiati, o Paraclito Celeste, concedici di essere con umile speranza ai piedi del nostro Redentore, ravviva la nostra fede intorpidita. Rimuovi i dubbi e le paure e accendi nei nostri cuori la fiamma dell'amore senza fine. rivela ai nostri occhi pieni di stupore l'amore segreto che Dio ha per ognuno di noi. Sei tu che rendi puro il nostro cuore, tu che santifichi le anime e fai nuovo ogni cosa. Prendi dimora dunque, o Spirito Santo, nei nostri cuori. Libera le nostre menti dalla schiavitù, allora conosceremo, loderemo e ameremo il Padre e il Figlio assieme a te. Ecco, carissimi, allora concludo con la vitamina spirituale, ve la do ancora da Santo Anselmo d'Aosta. Pensate che dopo Santo è stato il più grande teologo, ha lanciato la scolastica, che poi è stata portata avanti da Santo Tommaso d'Aquino, eccetera, e ha scritto addirittura, oltre il proslogio, il monologio, ha scritto anche 447 lettere. E qui in una sua preghiera, io l'ho intitolata Sospirare con speranza, dice così: Ti scongiuro, Signore, fa che non abbia a disperarmi sospirando a te, ma attenda nella speranza. E se prima di saziarmi devo sospirare, almeno dopo i miei sospiri, dammi ciò che mi possa saziare. Allora, siamo tutti dei sospiranti. E diciamo con Sant'Anselmo, almeno dopo i miei sospiri, dammi ciò che mi possa saziare. Ecco, carissimi, allora io concludo. Se avete bisogno di chiarire le domande, sul mio sito incamminocongesu.org trovate il numero di telefono, trovate gli audio. E mi potete contattare e vi do, se a Dio piacendo, se sono ancora viva, sabato prossimo faremo la 1000ª trasmissione di Quando il Signore parla al cuore. Ciao a tutti da Vilma.